Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro. In regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.
One Podcast. Il più italiano dei piatti, gli spaghetti al pomodoro, non ha nulla di italiano. Fino agli anni 50 la pizza era sconosciuta nella maggior parte del nostro paese. Caterina de' Medici, Isabella d'Este e Michelangelo hanno ben poco a che fare con le specialità gastronomiche a loro attribuite. Ciò che viene narrato sulla storia centenaria dei nostri buonissimi prodotti tipici è una bugia, raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Per quale motivo in certe giornate mangiamo di magro? Perché le religioni hanno così tanti divieti alimentari? E qual è il significato del cibo nei riti seguiti da miliardi di persone? Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Io sono Daniele Soffiati e con me, come sempre, c'è Alberto Grandi, professore di storia dell'alimentazione all'Università di Parma. Ciao Alberto.
Ciao Daniele.
Professore, in questa puntata tocchiamo un argomento molto delicato e complesso, i tabù alimentari nelle religioni. Un tema che ovviamente è impossibile sintetizzare in pochi minuti di conversazione. Cercheremo però di fare alcuni accenni che pensiamo possano risultare interessanti. Io partirei dalla nostra religione, la religione cattolica, per la quale non esistono veri e propri tabù alimentari.
Sì, è così. Ovviamente dobbiamo camminare sul ghiaccio perché, come hai già detto tu, è un tema delicato, quindi dovremo stare molto attenti a quello che diremo, e anche perché poi in realtà è storia dell'alimentazione, ma è storia della religione, antropologia, insomma, è davvero una puntata trasversale questa, dove cercheremo di toccare tanti argomenti. E però è vero quello che dici tu, i cattolici non hanno dei veri tabù alimentari come ad esempio hanno gli ebrei, gli islamici, quindi noi abbiamo più che altro dei precetti, e in particolare abbiamo ad esempio la quaresima, durante la quale dovremmo mangiare di magro, e poi un po' tutte le vigilie, quindi tutte le vigilie di tutte le feste in qualche modo, e anche di tutte le domeniche e sabati,
diciamo, dunque il venerdì
si dovrebbe mangiare di magro.
Ma qual è il motivo per cui si dovrebbe mangiare di magro? E possiamo dire, in passato sicuramente c'era un'attenzione importante al rispetto del mangiare di magro, oggi un po' meno.
Beh, allora, si dovrebbe mangiare di magro per prepararsi a santificare la festa, questo in qualche modo, quindi una sorta di purificazione, che è anche un po' il senso della quaresima, in attesa della Pasqua, in qualche modo avrebbe dovuto avere questa funzione. In più, nel caso della quaresima, c'è il ricordo dei 40 giorni che Gesù ha passato nel deserto dopo il battesimo, quindi insomma c'è una sorta di significato religioso anche abbastanza rilevante. Però anche qui, negli ultimi decenni, anche questi precetti e questi ordini che in qualche modo la Chiesa dava ai suoi fedeli si sono un po' affievoliti. Probabilmente, diciamo, il numero di persone che seguono questi precetti si è in qualche modo ridotto.
Per certi versi però i cattolici venivano accusati anche in tempi passati dai protestanti, ad esempio, di non essere così ligi all'osservanza di questi precetti.
Sì, questo è un tema ricorrente che parte appunto già nella riforma protestante, quindi diciamo già nel XVI secolo una delle accuse che i protestanti muovevano ai cattolici era quella di essere un po' troppo goderecci, mettiamolo così, anche nei giorni di quaresima. C'è tutta un'aneddotica abbastanza divertente, c'è la storia di questo scrittore protestante che racconta la storia di questo contadino al quale il prete dice dovresti rispettare le vigilie, la quaresima, lui dice non me lo posso permettere, perché in realtà c'è anche questo elemento: i cattolici durante la quaresima, durante le vigilie, non mangiano carne ma spendono e consumano molto più cibo,
per l'acquisto del pesce,
e il pesce che è più costoso, poi ci mettono i dolci, insomma diventava l'occasione per mangiare meglio rispetto a quello che mangiavano normalmente.
naturalmente la povera gente non se lo poteva permettere. Digiunava, quello sì. Ma non era una pratica, una scelta legata solo al venerdì e alle vigilie.
Esatto, poi ricordiamo sempre, questo è un po' il leitmotiv, un po' il filo conduttore della nostra storia, tutti questi precetti riguardano i cittadini, non i contadini, i quali contadini, come sappiamo, facevano quaresima tutto l'anno, perché appunto la carne comunque per loro era un'assoluta rarità e mangiavano mediamente meno vario rispetto a quello che mangiava invece un cittadino. Sono i cittadini che invece, mangiando più carne, devono in qualche modo rispettare la quaresima e le vigilie.
Come avevamo spiegato in una delle prime puntate, le carni nelle città erano prodotti secondari delle concerie, dunque c'era disponibilità di carne.
Sì, sì, in città, per tutta l'età moderna, fino alla vigilia della rivoluzione industriale, si mangiava molta carne, c'era la disponibilità di tanta carne, appunto perché in città c'erano tante attività economiche, tu hai citato le concerie, che appunto prevedevano un consumo di animali, un abbattimento di animali molto elevato, e quindi c'era una disponibilità di carne che normalmente non c'era dalle altre parti.
Per la religione cattolico-cristiana non tanta indulgenza, però veniva riservata al peccato di gola legato all'ubriachezza.
Infatti questo è fra l'altro un'altra distinzione rispetto all'Islam, la versione definitiva del peccato di gola, che peraltro tra parentesi è l'unico peccato di classe, perché ovviamente può peccare di gola solo chi se lo può permettere. Esatto. Invece gli altri peccati capitali non bisogna essere ricchi per praticarli, diciamo.
Sì, per quanto sulla lussuria, se hai i soldi qualche aiuto lo danno.
Sì, però sai che basta il pensiero.
Ecco, quindi se basta il pensiero anche il povero... allora siamo coinvolti tutti.
Esatto. Detto questo, quindi la gola aveva anche questa dimensione, e effettivamente l'ultima deriva, diciamo, del peccato di gola è legato sostanzialmente all'ubriachezza, che nel corso dell'età moderna, quindi a partire diciamo dal XVI secolo, diventa una piaga sempre più diffusa nell'Europa e quindi nell'area cristiana, e quindi la versione definitiva del peccato di gola è quella appunto legata più all'ubriachezza che non all'abuso di cibo in senso generale.
Dunque, in sostanza, per la religione cattolica puoi bere, ma devi cercare di non ubriacarti.
Sì, è l'abuso che in qualche modo genera il peccato.
Mi viene
così
da pensare a qualche puntata fa, quando abbiamo parlato della birra e al consumo da parte dei monaci che andava dai 3 ai 6 litri al giorno.
Erano dei peccatori.
Erano dei peccatori.
Dopo si saranno confessati, immagino.
Sicuramente sì. Passiamo a quello che è uno dei più noti tabù alimentari per miliardi di persone, il maiale, proibito per la maggior parte dei fedeli nelle religioni islamica ed ebraica.
E allora qui tocchiamo un tema che fra l'altro è un tema molto legato alla storia dell'alimentazione, perché ha molto a che fare con l'evoluzione dei sistemi alimentari in Europa e diciamo in tutta l'area mediterranea, e non solo, anche in Oriente ovviamente. Però è un tema appunto molto trasversale e anche molto complesso, sul quale, bisogna dire la verità, gli antropologi non sono arrivati a una soluzione definitiva, cioè spiegare perché per gli ebrei e per gli islamici il maiale sia assolutamente proibito. Non è facile risolvere questa questione. Si possono tirare in ballo questioni di carattere socio-economico, si possono tirare in ballo questioni di carattere culturale e diciamo igienico, ma insomma una soluzione definitiva non
facciamo un accenno però esatto, alle varie possibilità.
Allora, innanzitutto partiamo da un concetto importante: il maiale è l'unico animale che l'uomo alleva esclusivamente per essere mangiato. Tutti gli altri animali, i bovini, i caprini e anche il pollame, fornisce altri prodotti, le uova, il latte, i latticini, insomma, il lavoro per i bovini è importante come forza energetica, insomma,
certo.
Quindi concime, insomma ci sono tutta una serie di altri prodotti che sono legati all'allevamento di questi animali. Il maiale invece viene allevato solo per essere mangiato, e questo è anche il motivo per cui del maiale non si butta via niente, cioè tutti gli altri animali in qualche modo ci hanno
lo
già
si
dato.
Alleva per quello, esatto, e deve essere massimizzato lo sforzo.
Esatto, quindi c'è questo elemento, e da questo punto di vista intanto è già un tema importante, perché il maiale è molto in competizione con l'uomo rispetto all'alimentazione, cioè mentre tutti i ruminanti mangiano le erbe che l'uomo comunque non mangerebbe, quindi non è in competizione con l'uomo, il maiale invece è già un po' più in competizione. È vero che il maiale tende ad alimentarsi con gli scarti di ciò che mangia l'uomo.
Però bisogna che gli scarti ci siano.
Esatto, c'è anche quest'altro elemento. Poi, altro tema non secondario, è che il maiale non si adatta alla vita nomade, e allora sia per gli ebrei, che sono sostanzialmente pastori, ma anche per gli arabi, che sono altrettanto pastori e nomadi, il maiale diventa complicato da allevare, cioè è un animale che non si adatta alla vita nomade. In più, nel Medio Oriente, dove si sviluppano queste religioni, l'ambiente non è particolarmente favorevole all'allevamento del maiale.
Per il caldo.
Per il caldo, per i prodotti a disposizione. Tant'è vero che da noi, in Europa, dove invece attecchisce, il maiale viene normalmente allevato allo stato brado nei boschi. Però i boschi bisogna che ci siano, certo. Nel Medio Oriente non ce ne sono tanti, in Europa ce n'erano molti di più di boschi rispetto ad oggi.
Dunque i testi sacri, la Torah e il Corano, pongono il divieto di mangiare maiale basandosi sulle condizioni socio-economiche del tempo, di fatto.
Sì, è così, fra l'altro anche la Bibbia ce lo dice, quindi anche per noi cristiani, per cui la Bibbia è anche il nostro testo sacro, ci dovrebbe impedire di mangiare maiale. Ma questo ci spiega ancora una volta come le condizioni socio-economiche poi determinano i divieti religiosi, quindi a parità di testo sacro i divieti sono diversi a seconda appunto di dove si sviluppa una determinata religione.
Gli antropologi ci insegnano che anche per noi però in passato uccidere il maiale rappresentava un tabù quantomeno affettivo.
Eh sì, quando l'allevamento suino avveniva nelle case dei contadini fondamentalmente ci si affezionava a questo animale. Adesso per noi è un animale che non vediamo più, insomma vive in un mondo industriale e quindi non assistiamo nemmeno più all'uccisione. Invece quando l'allevamento avveniva nelle case c'era davvero un legame affettivo abbastanza forte con l'animale stesso, e questo fra l'altro ci spiega anche perché noi oggi non consumiamo carne di cane, carne di gatto, perché ovviamente per noi questi animali rappresentano un investimento affettivo molto forte che invece gli altri animali che ci forniscono carne non rappresentano.
Questo è il motivo per cui anche la carne di cavallo per molti rappresenta un tabù.
Assolutamente, dalle nostre parti fino all'inizio del Novecento era assolutamente un tabù, tanto quanto il cane e il gatto, forse addirittura di più, mi verrebbe da dire, perché il legame con il cavallo era molto forte per chi ce l'aveva ovviamente, e quindi era assolutamente impensabile mangiare la carne di cavallo. E per il maiale succedeva qualcosa di questo genere, cioè viveva in famiglia, fondamentalmente viveva in famiglia, spesso mangiava in casa perché c'era anche questa dimensione.
Ci sono testimonianze che dicono che viveva sotto al letto,
sotto il letto,
insomma, viveva in casa.
In casa, e c'era questo legame forte, e quindi nel momento in cui doveva essere ucciso, perché l'abbiamo detto, si alleva solo per quello,
dunque era predestinato.
Non c'era altro destino, bisognava in qualche modo riportare alla luce la sua dimensione animale, non so come dirla.
Quella che è stata definita rianimalizzazione del maiale,
esatto,
dagli antropologi.
E questo lo si otteneva in maniera abbastanza rudimentale tenendolo a digiuno il giorno prima o qualche giorno prima rispetto appunto al giorno dell'uccisione programmata, e in questo modo l'animale si innervosiva molto, il maiale deve mangiare sempre, insomma vive per questo, e quindi rimanendo digiuno diventava nervoso, cominciava a fare danni in giro. A quel punto non si era più legati affettivamente, a quel punto tornava ad essere quell'animale selvatico che poteva essere ucciso.
C'era anche una funzione pratica dello svuotamento,
certo,
delle viscere,
certo,
dell'animale,
c'era anche questa dimensione psicologica, cioè bisognava riportare a distanza l'uomo dall'animale, appunto rianimalizzando il maiale e quindi rendendolo selvatico, e a quel punto l'uccisione non era più così traumatica dal punto di vista affettivo come invece sarebbe stata, diciamo, nei giorni normali. Ecco, quindi anche per noi il maiale aveva questa dimensione. Ribadisco, adesso è tutto un altro mondo.
Continuiamo a parlare di Islam. Prima citavamo l'alcol e di come anche la nostra religione cattolico-cristiana, ma il cristianesimo in generale, condanni l'abuso che porta all'ubriachezza. Nell'Islam invece l'alcol è propriamente vietato.
Sì, questo è proprio un precetto che arriva da Maometto, quindi insomma diciamo agli albori di questa religione. Il tema ancora una volta è quello dell'ubriachezza, cioè Maometto dice esplicitamente abusare di alcol porta appunto all'ubriachezza, alla perdita dei sensi
e di lucidità.
Non permette di seguire con attenzione le funzioni religiose, la preghiera, quindi insomma ci sono tutta una serie di effetti di carattere religioso per cui l'ubriachezza è assolutamente da evitare. Ma, dice Maometto, in questo caso l'alcol, siccome fa male in grandi quantità, fa male anche in piccole quantità, quindi comunque bisogna astenersene.
È un veleno
e quindi indipendentemente dalla dose in questo caso fa male, e quindi da lì deriva un precetto che è assoluto per, per i musulmani, che è quello appunto di non poter bere in nessun caso.
Musulmani che però nell'antichità furono grandi produttori esatto. di alcol venduto poi agli europei e ai cristiani.
Esatto, questo è uno dei tanti paradossi della storia: i musulmani non possono berlo, ma possono produrlo ovviamente
e venderlo.
Tant'è vero che insomma un po' tutta la scienza della distillazione che noi oggi utilizziamo a livello occidentale è di provenienza araba e islamica. Tutte le nostre parole che hanno a che fare con la distillazione in qualche modo derivano dall'arabo. Alcol stesso è una parola araba, alambicco è una parola araba, alchimia, che deriva da appunto la scienza che in qualche modo sovrintende questa specialità tecnica, e anche questa è una parola araba dalla quale poi deriva anche chimica. Quindi insomma siamo molto debitori dalla capacità, diciamo, dalle tecniche distillatorie degli arabi, però loro non potevano berla, la potevano vendere.
E noi l'abbiamo consumata in abbondanza.
In abbondanza, e ci abbiamo fatto grossi affari. Ma anche questa è un po' una storia che si ripete, come l'oppio per gli inglesi che vendevano in Cina, insomma ne abbiamo fatti di tutti i colori, insomma la storia è piena di questi intrecci.
Passiamo alla religione ebraica, che è ricca di significati simbolici tra cibo e culto e per la quale le proibizioni alimentari sono molto articolate. Faccio solo un accenno: secondo il Levitico, i figli di Israele possono cibarsi di tutti gli animali che ruminano e hanno lo zoccolo senza fessura, mentre non possono mangiare nessun animale che abbia anche solo una di queste due caratteristiche, come il cammello, la lepre, il maiale, il cane, l'elefante o tutti gli equini. Questi sono solo alcune delle proibizioni che, come dicevamo, sono molto varie e articolate.
Sì, in effetti questo è un tema, diciamo, anche antropologico, culturale, molto rilevante, cioè capire perché per gli ebrei il cibo assume questo significato così complesso, così articolato, sia dal punto di vista identitario, ma anche dal punto di vista poi pratico, perché far da mangiare per un ebreo, rispettando tutti i precetti, è estremamente complesso. Monio Vadia dice che bisogna essere tutti dei grandissimi cuochi per poter dare da mangiare un ebreo, perché è davvero molto complesso, molto articolato. Quindi capire perché c'è questo legame così forte non è facile. Ci sono autori ebrei che dicono appunto che per loro la parola e il cibo sono strettamente collegate. In qualche modo il loro modo di alimentarsi deriva direttamente dalla parola di Dio, dalla Torah, e quindi da lì ci sono tutti questi precetti. C'è anche da dire un'altra cosa: gli ebrei raramente sono d'accordo tra di loro, quindi poi c'è tutta una dimensione interpretativa su questi testi che appunto crea ulteriormente cucine specifiche a livello nazionale, perché poi gli ebrei hanno avuto anche la diaspora, quindi quello che mangia un ebreo italiano non è necessariamente uguale a quello che mangia un ebreo francese o un ebreo inglese, quindi insomma anche lì ci sono forti variazioni, e quindi per gli ebrei davvero i precetti religiosi di carattere alimentare sono estremamente complessi. In più,
dunque, c'è un forte tema identitario, intendendo per tale di varie identità per certi versi.
Sì, perché in teoria dal punto di vista storico tutto questo deriva dalla seconda distruzione del Tempio, appunto dalla diaspora, quindi il 70 d.C. Qui gli ebrei si sono sparsi per l'Europa inizialmente, ma poi per il resto del mondo, e ovunque andassero il cibo diventava per loro una dimensione identitaria, cioè era il momento del pasto, il momento nel quale si chiariva la loro appartenenza a una nazione, che era una nazione sparsa ma che era appunto comunque fortemente identitaria. E quindi il pasto e anche le feste, cioè i pasti, quelli rituali, la Pasqua, insomma tutti questi momenti per loro diventano importanti, e erano progressivamente sempre più importanti. Paradossalmente più si allontanavano e più diventava identitaria questa cosa. E altra questione non indifferente: laddove si organizzavano comunità ebree molto numerose, arrivavano a influenzare le cucine nazionali, le cucine locali. Pensiamo al caso romano, cioè la più grande comunità ebraica in Italia è quella romana, e la cucina romana è cucina giudaico-romana, non è romana in senso stretto.
Mi viene da pensare che sia quasi un tema simile alla diffusione degli italiani nel mondo, che nelle nostre puntate abbiamo detto hanno poi riportato in Italia usi e costumi alimentari concretizzatisi veramente all'estero. Forse qualche collegamento c'è anche per gli ebrei.
Sì, è qualcosa del genere. Ovviamente anche in questo caso stiamo parlando parlando di un movimento planetario non volontario, perché gli italiani se ne vanno per fame e gli ebrei se ne vanno perché vengono costretti ad andarsene dalla loro terra. Quindi insomma, in qualche modo ci sono atti insomma non volontari, però il risultato è questo: dove vai, in qualche modo cerchi di costruirti una tua identità anche attraverso il cibo. La lingua e il cibo sono le due dimensioni che in qualche modo danno maggiormente identità. Peraltro sugli ebrei c'è anche la questione che la lingua si perde o comunque si mescola, e ad esempio lo racconta Primo Levi in Se questo è un uomo, lui non viene riconosciuto dagli ebrei polacchi perché non parla yiddish. Dice: ma come, tu non sei ebreo, non parli yiddish? E dice: no, io sono ebreo italiano, parlo italiano.
Dunque il cibo a quel punto rimane forse come l'unico elemento forte, esatto, quando anche la lingua inizia, sì, a costituire una difficoltà.
Sì, sì, è così, e quindi c'è questa dimensione che per quanto riguarda gli ebrei diventa sempre più complessa e anche difficile poi da rispettare, perché poi c'è anche questa dimensione. Però diciamo che poi forse negli ultimi anni qualche cosa si è ulteriormente rafforzato, cioè la cucina kosher è diventata insomma un'attrazione turistica, una questione culturale, per cui alcune tradizioni che si erano perse forse nei decenni precedenti, negli ultimi decenni sono state riprese, e quindi questa cosa ovviamente ha ulteriormente rafforzato la cucina ebraica a livello europeo, ma a livello mondiale mi verrebbe da dire.
Alberto, ti chiedo un accenno veloce all'India e all'induismo, e dunque ti chiedo di parlarci del tabù delle vacche ritenute sacre.
Questa è una cosa che colpisce sempre gli osservatori che vanno in India, dove ci sono queste mucche che vengono trattate assolutamente come quasi delle divinità e sono intoccabili, e ovviamente questa cosa stupisce perché è una grande risorsa alimentare che non è disponibile perché appunto la religione impedisce questo consumo. Qui probabilmente le questioni sono ancora di carattere socio-economico, cioè la vacca ha una funzione alimentare fornendo latte e diciamo energetica, fornendo forza lavoro per il lavoro nei campi, che fa sì che insomma in qualche modo la vacca vada mantenuta viva e
preservata
il più possibile. Questo legame, ancora una volta, come quello che abbiamo detto per quanto riguarda gli animali affettivi, tra uomo e animale genera poi il fatto per cui la vacca, anche quando non è più produttiva dal punto di vista appunto del lavoro nei campi o del latte, venga conservata, e il legame affettivo tra gli esseri umani e l'animale in questo caso fa sì che non si possa consumare la sua carne nemmeno alla fine del suo ciclo produttivo, diciamo così.
Sono considerate tempio di tutti gli dèi.
Esatto, e questo appunto le rende sostanzialmente intoccabili. Ribadisco, stiamo parlando di un paese come l'India, 1 miliardo di abitanti, tendenzialmente
condizioni di povertà, esatto, molto accentuate,
ma che comunque non può attingere a questa risorsa alimentare che per noi sarebbe del tutto ovvia, ma che per loro assolutamente non è in discussione. Questo fra l'altro ci dice anche come non necessariamente le condizioni economiche alimentari determinino il consumo. Questa è una storia che gli abbiamo già raccontato, come a certi prodotti nuovi provenienti dall'America abbiano fatto fatica a diffondersi, anche se gli europei erano affamati, però appunto il mais, la patata, per molti secoli non li consumano anche se ne avevano bisogno, e questo ci spiega insomma anche in questo caso questo legame così forte, e che appunto fa sì che per gli induisti sia assolutamente impensabile mangiare la carne della mucca.
Per quanto riguarda il buddismo, sembrano essere in atto un po' di cambiamenti negli ultimi tempi, sì, a quanto abbiamo letto.
Sì,
insomma.
Adesso qui è difficile vedere, anche perché è un mondo anche questo molto variegato, dove ci sono tante chiese diverse a livello nazionale. Però il buddismo nasce come vegetariano, quindi il tabù della carne in assoluto è intoccabile. Però negli ultimi anni probabilmente c'è stato un po' di, diciamo, di rilassatezza rispetto a questo tabù, e quindi c'è stata una timida apertura a certi consumi di carne e a determinate condizioni, con certe modalità di macellazione, gli animali non devono soffrire, insomma ci sono tutta una serie di precetti per cui il buddismo comunque sta diventando meno vegetariano rispetto a quello che era, diciamo, agli albori.
Al termine di questa nostra veloce carrellata mi viene in mente la celebre citazione di George Bernard Shaw, in base alla quale le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali o fanno ingrassare. Ecco, in questa nostra puntata, Alberto, abbiamo parlato di tabù che in molti casi hanno tutte e tre le caratteristiche: sono immorali, illegali e fanno ingrassare.
Sì, e comunque se li pratichi vai all'inferno.
Ecco,
comunque esso sia.
Allora, come sempre, chiudiamo con la bibliografia. citando tre titoli questa volta per chi volesse approfondire l'argomento dei tabù alimentari nelle religioni.
Parto io con un libro molto interessante, anche un po' complesso, Il cibo e il sacro, tradizioni e simbologie, a cura di Igor Baglioni, Elena Santilli e Alessandro Turchetti, edizioni Quasar.
Io invece cito un libro pieno di curiosità, non solo sui tabù nelle religioni, ma che insomma cita tante curiosità legate all'alimentazione, Guida tascabili per maniaci del cibo, di autori vari, edizioni Clichy.
E io finisco con un libro che ormai è un classico, di Jacques Attali, Cibo, una storia globale dalle origini al futuro, Ponte alle Grazie.
Siamo in chiusura, vi ricordiamo di seguirci sui nostri profili DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, con anticipazioni, video e curiosità. E come sempre, Alberto, ti chiedo un'anteprima, un trailer della prossima puntata, per la quale avremo due ospiti, Carol Coricelli e Sofia Erika Rossi, entrambe neuroscienziate, che hanno scritto un libro importante.
Hanno scritto un libro molto interessante, che è Guida per cervelli affamati, che cerca in qualche modo di spiegarci perché preferiamo certi cibi rispetto ad altri, la torta della nonna invece degli spinaci. Perché,
per fare un esempio.
Per fare un esempio banale, però che rende bene l'idea. Ecco, i meccanismi mentali che portano alle preferenze non sono così semplici e non sono nemmeno così banali. Sembra che tutto sia semplice, in realtà il nostro cervello spesso è complicato.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili. Con un acquisto di minimo 79 euro, in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.